benvenuto.
Sì, benvenuti.
Tuoi ospiti.
A questo incontro, sì, sono in mezzo all'allestimento, quindi va bene, funziona.
Spontaneo,
precario e instabile, come ha spiegato la NASA, nella sua programmazione, nelle sue scelte. Quindi siamo molto contenti, insomma, di ospitare questo appuntamento che fa parte di una serie di incontri che stanno svolgendo in Italia su alcune tematiche essenziali per quanto riguarda l'organizzazione, la pianificazione, la programmazione dell'arte contemporanea. E sapete, tutto è partito da questo appello, l'appello, poi Cesare avrei dirà due parole su questo, e un appello che ha provocato appunto una serie di discussioni, sono partito dal primo titolo, e queste discussioni, questa lettera è stata poi ricevuta dal governo, abbiamo questa
presidente
della Repubblica che ha risposto, abbiamo qui la copia di questa risposta, questa è appunto la lettera spedita, questa risposta, e adesso sta appunto discutendo il tentativo di creare questo forse un documento condiviso, insomma, per quanto riguarda eventuali regole etiche, chiamole così, o comunque sono principi che dovrebbero fondare le scelte sul contemporaneo, sull'arte contemporanea, le scelte dei curatori, della gestione delle associazioni, istituzioni e così via. Quindi speriamo che anche da questo incontro nascano delle idee interessanti. Mi sembra che è stato un incontro a Bologna e poi a Torino, se non sbaglio, e poi il prossimo
è a Roma.
E poi anche Napoli, visto che ne stanno organizzando un Milano.
Sarò anche a Bari.
Bari non è ancora definito.
Ecco, quindi grazie di essere qui.
Sì, io purtroppo mi scuso, ma tra una decina di minuti vi lascio perché c'è una sovrapposizione di impegni con la nostra fine corso. Ecco, ovviamente se invitati, soprattutto domani e dopodomani ci sono gli eventi. Scalamata e alzate prevalentemente domani, e a metri cubi e venerdì al giorno. Solo, diciamo, prendo la parola solo per raccontarvi, perché magari può essere interessante, com'è nata questa cosa. A giugno eravamo stati invitati Emilio Santin, Giancarlo Norese, Luigi Negro e io, che siamo quattro, diciamo così, reduci, tra virgolette, di un'esperienza che alla fine degli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, ha un po' segnato il panorama delle realtà, diciamo, indipendenti, auto-organizzate in Italia, il progetto Resta, di cui forse voglio nominare, anche perché nel 99 Seman fece la follia di invitare questo progetto, che era in realtà un progetto completamente aperto, senza appartenenza, a cui tutti potevano partecipare alla Biennale, il che ovviamente ha creato un sacco di interessanti problematiche su come si partecipa, non essendo una realtà in qualche modo definita. Una nostra grande e eravamo stati invitati dall'organizzazione, dal gruppo Arte Pubblica di Bologna, a raccontare un po' questa esperienza, che cosa era stato, insomma, a distanza di 10-12 anni, questa esperienza diversa. E forse noi piuttosto che dire che okay, ci mettiamo in un atteggiamento nostalgico di raccontare una cosa che ci raccontava, che è stata bellissima per molti di noi, però che alla fine, insomma, è finita, ovviamente. Proviamo a, diciamo, come dire, raccontare questa cosa soprattutto in funzione di una iniziativa invece in prospettiva. E fra le cose che, insomma, sono poi state discusse a Bologna in quell'occasione, era la proposta di una lettera che aperta da mandare al Presidente un po' in modo simbolico, non perché poi uno aspetta che il Presidente fa chissà che cosa, solamente perché, diciamo, come dire, un'iniziativa condivisa che uno la manda, si manda ad un rappresentante istituzionale, abbiamo pensato a quello più, ovviamente più alto, puntando però che intorno poi a questa, diciamo, iniziativa ci fosse, se non una condivisione, almeno una discussione che potesse, diciamo, smuovere un po' le acque nel panorama, quindi, appunto, delle associazioni, delle organizzazioni indipendenti, ma anche dei singoli, un tempo operatori del settore, artisti, organizzatori, curatori, fisici, eccetera. Dunque, a titolo presero questa iniziativa, hanno preso in questione l'iniziativa di questo appello, che sostanzialmente contiene in un certo senso una parte un po' di se volete, di denuncia di malfunzionamenti, insomma, di lamento, di una scarsa attenzione rispetto alla produzione culturale contemporanea, e dall'altra una proposta indubbiamente generica, di trasparenza nelle nomine, in senso lato, che appunto poi ha ricevuto molte firme, ha ricevuto anche la risposta da parte della Presidenza. Io penso che il problema forse non è tanto quello di condividere o non condividere alla lettera quello che è scritto lì, lo dico anche perché Riccardo ha scritto una lunga, e tra l'altro che si è detta un'attenzione e motivata critica ai contenuti di questo aspetto, che sono molto importanti. Giustamente ci vuole sempre. Ma piuttosto nel cercare di non fare cadere questa cosa, non farla cadere nel nulla, e rilanciarla con delle iniziative, diciamo possibilmente su scala proprio insomma, nazionale. Allora, la firma di questa lettera ha creato insomma, in qualche modo un network, ha creato una rete di persone. Andù, che come lo sapete ha questo network press release, che sono anche molto letto, molto diffuso, eccetera, si sono presi la briga di rilanciare questa cosa sul loro sito, e quindi dare un po' a tutti la possibilità di seguire le varie evoluzioni. Nello stesso tempo, parallelamente, procedeva una iniziativa di un piccolo gruppo, piccolo nel senso di poche, ma insomma comunque sono situazioni abbastanza rilevanti sul territorio nazionale, ADA Network, che è un gruppo di 6 o 7 associazioni non profit, tra cui One to One, Lungomare a Bolzano, Garoff a Milano e altre, e One to One a Roma, che hanno proposto questa carta etica, un po' come una sorta di diciamo, presa di posizione per ora unilaterale, diciamo così, nei rapporti tra gli artisti, gli operatori in generale, le istituzioni. Sostanzialmente molto per sommi capi le cose sono partite da qui. Allora, l'idea che, anche parlando con Anna Stuart, con Lisa Parola, Anna Stuart è di Anna Lisa Parola, una delle titole, probabilmente quelli che hanno promosso insomma, questa lettera, era di arrivare ad un incontro nazionale, da farsi forse a Bologna, forse a Firenze, un incontro geograficamente mezzo d'Italia, che raccogliesse proposte, iniziative, anche ovviamente critiche o idee in generale che venissero da diversi gruppi, divisi per città. Allora io ovviamente non appartengo se non superficialmente a Venezia, in realtà mi porto piuttosto a Roma, ma comunque visto che ero qui tutti i giorni vi racconto, vi ho raccontato brevemente come cosa. E io penso che questa è un'occasione per fare delle proposte proprio operative, concrete. Penso d'altra parte che poi realisticamente quello che veramente succede, ed è la cosa più importante, non è neanche tanto il fatto di riuscire ad ottenere a livello legislativo qualche reale diciamo come dire, presa di posizione importante a livello governativo, figuriamoci attualmente in una situazione. Però al di là di questo io penso che se si costituisce più che una rete, direi proprio una comunità che si riconosce a livello nazionale, che è quello che è successo con l'Est nel 97, 98, 99, secondo me è già di per sé quello un grande. Però perché questo accada c'è bisogno che si lavori intorno agli obiettivi. E voglio dire molto francamente che secondo me questi obiettivi non sono affatto chiari, cioè non è che nessuno qui sa, almeno io non so, quali potrebbero essere questi obiettivi in sé, perché appunto parlare di eticità nei comportamenti, di trasparenza, poi il diario parlerà di ognuno di noi, diciamo, anche piuttosto vago, no? Però secondo me l'idea di mettere a punto, diciamo, gli obiettivi, di discuterne insomma insieme potrebbe essere un'occasione proprio per creare una insomma, rete comunitaria proprio di iniziative, di intenti. E io quello che posso dire, pochissimo, della mia esperienza di allora, 12 anni fa, è che con l'Odesto questa cosa poi è successa, perché di fatto per lo più e ancora oggi mi pare che sia così, certamente ci sono parlato ancora di più, si tende a lavorare all'interno dei gruppi che si conoscono nella propria città, e in Italia ci sono tante iniziative, però poco messe tra loro, e quindi comunque sia, se questa rete di incontri poi porta a un incontro nazionale, ad una, diciamo, anche a un forum, forse questo penso che voi parlate, quello che potrebbe partire diciamo, da adesso in poi, in cui tutte queste varie riunioni si scambiano, questi vari gruppi delle diverse città si scambiano le opinioni, i pareri, eccetera, eccetera, potrebbe essere secondo me. Scuso di nuovo, che come quegli assessori che io sento di dire un po' appena parlano se ne vanno, però troppo farò così.
Allora, solo per dare un ordine generale alla cosa, ogni intervento è grandissimo, tutti gli interventi. L'unica cosa a cui fare un po' attenzione è cercare di darci un tempo limitato per questi interventi, che va dai 5 ai 10 minuti. E invece volevamo fare una proposta di quello telematico, perché abbiamo cercato di capire come sono andati io e Michele, ci siamo occupati del coordinamento di questo incontro veneziano e abbiamo preso contatto con coloro che hanno partecipato agli incontri precedenti, quindi Bologna e Torino, e ci sembrava anche in accordo con loro una buona idea di cercare di proporre già un tema di discussione che in qualche modo è stato anche anticipato nella comunicazione di Grid.
Tutti gli incontri sono incominciati con la lettura della lettera al Presidente, e forse anche la richiesta degli altri gruppi è stata quella di continuare questo uso, quindi di iniziare anche la nostra, e forse questo potrebbe essere il momento. L'altra questione è quello a cui accennava Dania, ovvero sì, l'idea di lavorare sul tema della trasparenza. La trasparenza, che ricordi, è forse uno dei temi centrali anche della lettera, e anche abbastanza largo da poter diventare, come dire, una serie di riflessioni legate ai vari contesti, e può dare la possibilità, ecco, di parlare di diverse cose, un tema molto ampio.
Ecco, noi in particolare proponevamo due direzioni per questo tema, che sono una, appunto, la direzione che già è con cui è stato proposto inizialmente, che è quello proprio di fare una richiesta, in particolare nella lettera al Presidente napoletano, la richiesta era specifica per le cariche nominali, però e questa è una direzione che ovviamente va attraversata a diversi livelli, però è una direzione verso l'altro, e invece quello che volevamo un po' proporre qui è di fare questa riflessione anche dal nostro punto di vista, cioè noi nel nostro piccolo che impegno come possiamo affrontare questa diciamo linea etica di essere trasparenti, cosa possiamo fare per essere trasparenti. Anche questa riflessione nasce un po' dal fatto che l'impressione è che adesso questa lettera, non so se tutti l'abbiamo letta, se tutti l'abbiamo letta non la leggiamo, se invece vogliamo leggerla la leggiamo. Comunque è stata sottoscritta da tantissime persone, quelle che sono visibili su Twitter sono solo una parte, poi a un certo punto in poi non è più stato aggiornato. Quindi si sta moltiplicando a una velocità esponenziale l'aderenza a questa cosa. E quindi che cosa vuol dire se tutti quanti partecipiamo, sottoscriviamo questa cosa, quando tutti quanti abbiamo invece profonde differenze nel nostro statement, nel nostro operare? Quindi anche un po' di cercare di avere un punto di vista condiviso rispetto a questa cosa. Poi l'altra richiesta è stata, insomma, noi ci siamo mossi così, abbiamo invitato alcuni enti, associazioni che ci sembravano che potesse essere interessata questa cosa, e paradossalmente non ci si conosce gli altri, quindi io chiederei quando interveniamo di fare una presentazione di noi su chi è, perché appunto anche proprio per instaurare una collaborazione necessaria con noi, purtroppo anche per gente più che si scontra tantissimo nei intervisti spesso di portare insomma la loro voce, il loro interesse rispetto alla tematica. E Gianluca Giancarelli sa anche di ci portare.
Se si può fare un tiro in cui semplicemente ognuno dice il nome e da dove
l'associazione
la prende, perché almeno io me ne vado sapendo chi
c'è. Siamo aspettando un momento anche per parlare, no? Appunto,
sì, cioè, una cosa veloce.
Visto che io ho pochi minuti, se ciascuno dice chi è ed è, sì, io so almeno alcuni riconosco ovviamente.
Sì, la sinistra.
Sì, allora, sono Francesco Ragazzi, faccio parte dell'associazione E. In questo momento ci stiamo occupando di avviare un progetto di residenza d'artista sui generis, per cui un artista è invitato in diretta alla strada del Camino per 3 mesi di residenza. In cambio viene chiesto all'artista di realizzare un evento in cui è il direttore artistico della sala che gli viene offerta. Come unica clausola, cioè quella che non può esporre delle sue opere. Questo perché? Per cercare di ragionare, insomma, perché la residenza diventi un'esperienza totalmente formativa e non esclusivamente insomma, di esibizione, e soprattutto per ragionare in un contesto di mezzo. Cioè, speriamo che questa clausola invogli l'artista a creare delle collaborazioni che lo aiutino a lavorare su questo limite. Questo.
Conoscete l'esperienza di Marco Plan?
No,
ce la puntiamo.
Ce la puntiamo. Ecco, io sono Francesco Urbano, ho lavorato con l'associazione E, l'associazione E c'era questa coppia, che di volta in volta si rivolge a degli artisti diversi per creare dei progetti estremamente differenti. Cioè, da un lato ci muoviamo come delle pratiche, diciamo, al limite del praticare, perché appunto creano le extra lavorando con degli artisti, dall'altro avremo su progetti specifici come artisti facendo dei lavori singoli. E diciamo che appunto quello che va aggiunto rispetto al progetto che vi diceva, quello che stiamo parlando anche delle residenze, è proprio l'idea che non solo diciamo cerchiamo di creare una pratica che metta insieme il pubblico e il privato, perché poi l'artista che viene chiamato in residenza non solo fa questo lavoro che non è personale all'interno della sala del Camino, ma viene diciamo indirizzato alla galleria dove potrà esporre il lavoro a livello personale. Infatti adesso come adesso siamo per l'attività molto personale della prima artista in residenza tra qualche giorno, e abbiamo aperto la settimana scorsa quello che abbiamo definito uno studio dal vivo, cioè uno studio espanso dell'artista insieme ad altre cose. Quindi poi
all'Italia non si dà nessun valore all'artista, allo scrittore, le persone che fanno cultura non fanno niente, sono un po' più infatti. Invece no. Però, sì, è un po'
è un programma appunto che ha come logo un invito, che si vorrebbe fare è di filtrare tutto ciò che succede nella nostra realtà, sia artistica che non, per poterlo rendere più accessibile al pubblico studente. L'iniziativa appunto è una web radio, che è finanziata da Radio 4, però esiste appunto anche la radio, è una piattaforma aperta.
Carlo Caldura, insegno all'Accademia di Belle Arti, da qualche anno faccio attività privata di arte. E in particolare rispetto a uno spazio a Mestre, se qualcuno ha sentito, la Galleria Contemporanea.
Carlo Medaglia, ho lavorato per 6 mesi all'interno del Dipartimento Educativo della Biennale, adesso sono di passaggio a Venezia, sono sicuro che sarà anche lei, quindi qualche modo ci sarà lunedì, quindi sono di passaggio e non è sicuramente tanto, però volevo un attimo riconsiderare la realtà qua a Venezia.
Io sono Domitilla, lavoro per la Galleria Più A e faccio parte anche dell'associazione Attivarte, che è un'associazione di curatori formatasi proprio insieme con i curatori organizzati dalla nostra galleria, che ormai sono 2 o 3 anni che lavora sul territorio veneziano, fa proprio un lavoro fondamentalmente di scouting di giovani artisti come progetto principale. Per tutti i progetti che sono stati curati, prevalentemente il progetto Accade, abbiamo cercato proprio di inserire giovani curatori e giovani artisti all'interno di spazi privati e gallerie private, non solo. Credo che non ci siamo.
Sì. L'ultimo evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Venezia e nell'ambito della Vice della Regione Artista del Mediterraneo. È stato un evento che ha toccato dei punti, diciamo, significativi della città, portato appunto giovani artisti a proporre le loro opere in spazi pubblici. Sono quindi insieme dell'associazione.
Io sono Anna Sant'Agostino, lavoro in ufficio mostre della Fondazione Musei Civici di Venezia e anche sono membro dell'associazione più
alta. Mi chiamo Marco Varavalle, sono diciamo attivista del SAR, il magazzino del SAR per Venezia, dove ogni tanto curo qualche mostra da 2 anni, ho lavorato alla facoltà di design e arti come assistente per 2 anni e mezzo, poi di altre cose, diciamo, fondamentalmente cose.
Io mi chiamo Michele Grandi, sono un artista insieme ad Aria Carmi, occupiamo di organizzare degli incontri in casa nostra o comunque in ambienti casalinghi, degli incontri in cui gli ospiti che spesso abbiamo, sono artisti, curatori, giovani e meno giovani, passano da Venezia, presentano il loro lavoro, il contesto in cui si muovono e quindi nascono queste discussioni molto informali attorno a quelli che sono un po' i temi con cui tutti facciamo i conti in genere.
Diciamo un progetto molto spontaneo, intimo, raccolto, ma che in realtà sta creando spontaneamente sempre una rete da cui stanno facendo delle belle collaborazioni. L'abbiamo esportato un po' tipo franchising, cioè nel momento in cui un'altra persona in un'altra città desidera fare questa cosa, inventa.
E si chiama?
Cosa succede a strategie di sopravvivenza? Perché poi in realtà le persone che vengono naturalmente sono tutte persone che ci assomigliano molto a livello di posizione del sistema dell'arte, se vogliamo così chiamare, la nostra sopravvivenza.
Ok, io sono Cecilia Tirelli, curatrice indipendente, ho studiato qui sono laureata alla Ca' Foscari, poi il mio primo approccio al mondo dell'arte contemporanea è stato come commissario curatrice del Padiglione Albania nel 2005, poi ho lavorato per 2 anni in una galleria privata a Roma che si chiama Magazzino d'Arte Moderna e da un anno sono tornata qua a Venezia dove ho attivato un progetto che si chiama Il Bonduchia, che a giugno abbiamo presentato una collezione che vede molte delle persone qui presenti sostenitori, tra cui 2 artisti che sono Cesare e Sordia, sostenitore professor Caldura e Stefano, e più i ragazzi come Michele e anche i ragazzi di sottotitolo Dario e Francesca hanno dato la mano, quindi abbiamo attivato questo tipo di collaborazione. Nicola, anche Nicola, sì, tutti i sottotitoli. Ah, giusto, Nicola. Il sottobosco, scusa, che è sempre mio, però mi sono incasinata, scusami, Stefano, sottotitolo.
No, dobbiamo togliere il titolo.
Esatto, no, sottobosco. Finito. E adesso collaboro per la Scalamatta.
Sonia Cilleri, questo è il mio nome, artista, il mio lavoro si focalizza soprattutto in performance. E ho lasciato l'Italia 15 anni fa, quindi sono molto curiosa di questo incontro. Io vivo in Olanda, quindi sono residente e sono d'accordo, penso che chi è curatore stasera ha una non differente posizione, però sente tutti mancanti nella lettera rispetto a un artista. perché è chiaro che io non produco più i miei pezzi qui in Italia, però sono molto interessata a lavorare nel mio paese, chiaramente. E forse dico dopo quello che penso di come si produce l'arte in Italia e se ci sono aiuti o meno, che non lo penso chiaramente.
Io sono Nicola, sono studente alla facoltà di design e arti e con i ragazzi che conoscete dopo abbiamo ideato Sottobosco, che è un progetto per una piattaforma per le arti visive che si basa su un web network, su un archivio artisti e che consiste fondamentalmente in una pratica condivisa con, tra artisti, curatori, ma anche altre persone che non si occupano direttamente di arti visive. E sono anche un artista.
Ciao, io sono Francesca, anch'io studio la facoltà di design arti e sono un po' un'editrice esterna e dog sitter, ma molto curiosa di uscire.
Sono stato a Coletto e lavoro come curatore della Fondazione degli Acqua la Masa. Tutto qua.
Ah, Valeria, anch'io ho fatto
il. Io sono Pasquale, sono collateralmente mi interesso agli arti contemporanei, collaboro con il progetto Sottobosco e mi basta la formazione, ma sono qui perché mi interessano al tipo di discussione.
Io sono Gina Delfini e sono anche iscritta allo UAV Arti Visive. E sono una curatrice e collaboro con Sottobosco e quindi rispetto a Sottobosco appunto diciamo, mi occupo dell'archivio artisti insieme a Nicola della gestione e dell'organizzazione della piattaforma.
Concluso il giro.
Io vi ringrazio, sono un grande assessore. Va bene, mi fa piacere che stanno un sacco di iniziative super interessanti. Vabbè, buon lavoro.
Signor Presidente della Repubblica, allora la lettera è datata 3 ottobre 2009, giornata di contemporaneo, questo venerdì che era nato in questo contesto, è indirizzata a Giorgio Napolitano in primis, dopodiché alla Gennini a Bondi. Signor Presidente della Repubblica, a seguito di numerose riflessioni e confronti avvenuti in questi ultimi anni tra artisti, critici e professionisti del settore in merito alle politiche di promozione dell'arte italiana, un considerevole numero di operatori delle arti visive le rivolge questa breve riflessione, consapevole della sensibilità e attenzione da lei più volte dimostrate in merito alle questioni della cultura intesa come strumento necessario per una democrazia davvero matura e consapevole. Signor Presidente, sono ormai molti anni che nel nostro Paese il pensiero e l'operato di artisti e intellettuali vengono considerati unicamente come spesa e di conseguenza come valori secondari. Ad aggravare ulteriormente la situazione sono i metodi adottati per le nomine delle direzioni di musei pubblici, accademie di belle arti e per il conferimento degli incarichi per la direzione e la curatela di rassegne ed esposizioni nazionali che hanno il compito di rappresentare lo stato della cultura contemporanea nel nostro Paese. A differenza di molte altre nazioni, da ormai troppo tempo in Italia le direzioni di musei pubblici, delle accademie delle arti, e delle principali rassegne nazionali, biennali, triennali e quadriennali, vengono spesso assegnate secondo criteri obsoleti o particolaristici, quando non per cooptazione, limitando l'accesso delle potenziali candidature e ponendo in secondo piano l'analisi approfondita dei percorsi professionali, dei curriculum vitae e dei titoli scientifici. Signor Presidente, consapevoli di quanto la cultura e l'arte possano divenire, in questo difficile passaggio della storia, strumenti capaci di aprire nuove e urgenti riflessioni rispetto ai mutamenti del nostro Paese e al suo futuro, crediamo sia venuto il momento di prendere parola per segnalare a lei e alla classe dirigente italiana una situazione a lungo tollerata, ma oggi non più sostenibile, nel tentativo di sollecitare una discussione urgente, aperta, autenticamente aggiornata su questi temi. Crediamo che l'indipendenza della cultura sia un valore da difendere e mai come oggi siamo convinti che proprio il pensiero, la cultura e l'arte richiedano un profondo senso di responsabilità e consapevolezza nel rispetto delle regole e a favore di una cultura italiana del XXI secolo autonoma e liberata da forme arretrate di clientela
L'elemento quest'ultimo che non fa che aumentare il pericoloso e sempre maggiore isolamento del nostro paese rispetto al quadro culturale internazionale. Per tutti gli aspetti elencati, le chiediamo, signora Presidente, di porre attenzione al nostro appello e sollecitare le istituzioni politiche ad aprire un dibattito in merito, oltre a domandare prassi limpide per le nomine che non mortifichino il merito e le pari opportunità. A fronte di una significativa produzione culturale che oggi è costretta a confrontarsi con sempre minori risorse, è più che mai urgente che a livello istituzionale gli incarichi destinati a informare le politiche culturali e istitutive di questo Paese siano valutati a partire da modalità di selezione democratiche e trasparenti, nel rispetto delle responsabilità civiche che tali incarichi comportano. Proponiamo perciò la costituzione di piccoli e flessibili organismi autonomi, composti da rappresentanti della cultura nazionale e internazionale, capaci di valutare con la sufficiente serenità e professionalità le candidature, che solo sulla base dei titoli, non solo sulla base dei titoli, ma anche della valutazione preventiva di orientamenti o progetti scientifici e delle capacità organizzative. Ci rivolgiamo a lei, signor Presidente, perché abbiamo la certezza che come noi sente la necessità di dare un nuovo slancio culturale a un paese che ha bisogno più di altri di pensare alla cultura come strumento di democrazia, come patrimonio collettivo e diritto di tutti, in particolare per le nuove generazioni, per le nuove cittadine e i nuovi cittadini italiani. In attesa di una sua risposta, le porgiamo la nostra gratitudine per il suo operato e i sensi della nostra più alta stima.
Il Capo dello Stato ha ricevuto la vostra lettera in prega di farvi sapere che è estremamente sensibile alle varie problematiche sollevate nell'appello. Non si può che condividere la vostra battaglia a favore di una cultura italiana autonoma e liberata da forme arretrate di clientelismo. In questa ottica, adoperarsi per impedire che le nomine alle direzioni dei musei pubblici, delle accademie di belle arti e delle principali rassegne nazionali vengano assegnate secondo criteri obsoleti o particolaristici, quanto non per cooptazione, è essenziale. È opportuno individuare insieme al MIBAC e anche agli enti chiamati ad affidare incarichi per la direzione e la platea di rassegne dei musei nazionali, persone scientificamente qualificate in grado di esprimere un parere sereno sulla professionalità dei candidati ai vari posti da ricoprire. Il Presidente della Repubblica non mancherà perciò di prestare attenzione alle problematiche evidenziate nel vostro appello. Con viva cordialità, Luis Bravo.
Forse se Sonia aveva già preparato tutto
il resto, direi che Sonia...
Io so sulle mancanze della ricerca, cioè io mi rendo conto che il suo mondo...
Prima di partire, diciamo che sono accettate, ovviamente, sono stati interventi di critica alla lettera, di integrazione alla lettera,
questo è uno dei punti, chiaramente,
eccetera, quindi...
È giusto.
Sì. Allora, partiamo da Sonia, visto che, come dire... iniziato
visto che anche insomma sembra un po' che emerga chiaramente che uno dei motivi di nascita di questa cosa è proprio un paragone rispetto alla politica in questione di altri paesi, quindi visto che Sonia lavora in Olanda, che tra l'altro è un posto lontano nella politica di gestione, può essere interessante partire da questo.
Sì, perché se tu leggi la lettera sembra che chiaramente ci si basa sulla mancanza di meritocrazia come avviene in qualsiasi altra professione e che sembra che tutto vada bene per gli artisti in produzione, che l'unica cosa che ci manca è che noi siamo bravi e possiamo produrre le nostre opere, però c'è il sistema che siccome non è meritocratico, invece secondo me c'è un problema alla base proprio. Io quando mi confronto con gli artisti, o perlomeno io non lo so, come voi lo sapete, io sono stata alla Rijks Accademia d'Amsterdam, che è l'Accademia di Belle Arti, molto reale perché l'Olanda c'ha una archivia. Però quando ci vengono a visitare quelli di Brega, rimanevano scioccati di quello che era offerto. E lo stesso mi è successo a me quando sono andata a Brega. Però lì capisci, io non voglio dire che tutto dovrebbe essere, però lì capisci il valore che si dà all'arte in un paese rispetto all'altro. E il problema dell'Italia si basa, parte da questo, cioè chi fa l'artista in Italia non fa una professione importante, no? Negli altri paesi è una professione importante. Io riporto quello che mi succede all'estero. E questo sembrerebbe una sciocchezza da dire, invece secondo me è alla base del discorso. all'estero ci sono, in Olanda specialmente, ci sono fondi per aiutare l'artista. Cioè, si presuppone che un artista ha bisogno di tempo per sperimentare, che siano nuovi materiali, che sia il suo proprio processo, e non si aiuta per... Io lo so che parlo come se non è possibile qui, però in una lettera del genere io metterei che non si punta all'artista per farlo crescere, per dargli la possibilità di sperimentare quello che lui vuole. Cioè, che è tutto, è come una pianta, la vedi una pianta, e c'è bisogno di tutto un sistema intorno. E in Italia l'artista è abbastanza isolato, no? In Olanda l'artista non è isolato, perché si sente parte di un sistema, anche quello che non è nessuno, perché è chiaro che il sistema dell'arte coinvolge e accoglie quelli che sono già del sistema. Io parlo dei giovani, perché è da lì che si vede cosa una nazione pensa dell'arte, quando ti supporta un giovane, no? Perché è chiaro, quando tu mi aiuti a produrre artisti importanti, questo lo fanno tutti, si fa anche in Italia, no? Però l'idea che dalle accademie e che ci siano fondi, io adesso vi faccio degli esempi. In Olanda noi abbiamo molti sponsor, no? È un sistema economico, l'arte fa parte di un sistema economico. In Olanda molte persone investono nell'arte perché non pagano tasse. Questa è una idea intelligente per investire nell'arte, cioè dire a persone, a compagnie: date i soldi lì nell'arte, perché noi non facciamo pagare tasse su questo.
No,
scusa, questa è un assurdo. No, scusa un secondo, però procede così la discussione. Io dovrò prendere un po', dovrò fare quello che dai tempi, a posto di dire, siamo d'accordo su questo. Allora, diciamo, ognuno ha 5-6 minuti, okay. 7 minuti per esprimere la sua opinione rispetto alla lettera, e le altre persone allo stesso tempo per integrare, eccetera, per non per commentare, almeno in questa prima fase. Quindi direi, procediamo in questo modo. Quindi, non interrompiamo direi questo momento qui, diciamo che ognuno con il suo tempo esprima il suo discorso.
Ok, allora io sarei faccio da due punti. Secondo me quella lettera dovrebbe avere la possibilità di fondi ad artisti per produrre opere, che sono fondi statali, perché trovare poi il modo di come farlo, e poi questa è una cosa che a me mi tocca molto, usare il mio lavoro. Per me l'Italia è completamente dietro a qualsiasi tipo di arte sperimentale elettronica che nel mondo va a tutte e che qui non esiste. Io lavoro all'estero e il tipo di lavoro che io faccio qui in Italia non esiste. Quindi è chiaro che per me una linea su quello ci vuole, perché non è possibile che in tutti i paesi l'arte elettronica sperimentale, l'arte scienza, è il top della ricerca artistica, e qui in Italia non c'è. Questi sono i due punti che io
aggiungerei.
Assolutamente.
Allora,
scusa Stefano, solo una premessa. Dire, la lettera serve in questi incontri esattamente così, nel senso proprio non qualcosa da implementare, ma non pensiamo alla lettera in sé, nel senso pensiamo, quello può essere uno spunto di partenza per farci sopra delle riflessioni, ma pensiamo a poi invece rispetto a possiamo fare avanzare delle proposte, possiamo fra di noi metterci d'accordo su un certo tipo di etica condivisibile, eccetera.
Ma infatti secondo me...
Secondo...
Ah, scusa.
No, consideriamo un secondo intervento.
Cioè sì, sì, in effetti, quello che insomma piacerebbe riuscire a risolvere un po', almeno tentare, insomma, con questo primo appuntamento, è per quel che mi riguarda l'accesso ai fondi. Quando uno va a chiedere i contributi, ci sono secondo me delle contraddizioni molto forti. Allora, in primis è proprio l'erogazione. Quando uno va a chiedere i soldi, spesso ti dicono che ti danno il 50%, parlo molto spiccio e pratico, eh? 50% te lo diamo una volta fatto l'evento e di solito entro un anno. Ora, se io ho bisogno di soldi, ho bisogno di averli tutti e subito. Quindi questo secondo me è un primo passo. Il secondo passo è che spesso all'interno di questi bandi
non vengono coperti alcuni costi che sono costi fissi e necessari, quali uno spazio, che sono costi di affitto. Ora, se c'è un gruppo di un'associazione, un curatore, ma anche un singolo artista che ha bisogno appunto di lavorare, il costo, il primo costo che ha è l'affitto, quindi è inutile che noi non andiamo a coprire quello. E un'altra cosa, secondo me, ancora più grave è quella che non vengono coperti, cioè non viene riconosciuto uno stipendio a chi propone il progetto. Cioè, come se una persona che appunto propone un progetto non debba essere pagato, quando ci metterà sicuramente quei 2-3 mesi di ricerca prima e sicuramente il tempo per organizzare la cosa. È un tempo professionale che bisogna cercare di in qualche modo coprire. Però se nel momento in cui io vado a chiedere i bandi e tra i costi non coperti c'è anche appunto uno stipendio, un feed delle persone che ci spendono lavori e parlo, di quelli che progettano, ma anche, come è venuto fuori ad esempio con i nostri progetti della collezione, anche con persone che poi aiutano effettivamente l'organizzazione stessa. È assolutamente necessario che bisogna appunto dare un minimo di stipendio. Un'altra cosa che invece secondo me, e con questo concludo, perché sono due punti fondamentali, è quella di proporre una revisione dell'IVA. Noi qua in Italia, quando le gallerie vendono dei lavori, viene applicato l'IVA al 20%. Io ho visto all'interno anche di situazioni come Arte Fiera di Basilea, che secondo me è la fiera più importante, vendere in nero, perché c'è il problema dell'IVA. Ora, mettere un 20% su un importi come 200.000 euro, 300.000 euro, vi assicuro che collezionisti che sono facoltosi si rifiutano di pagarla. Quindi uno, non entra l'IVA nello Stato, e due, si coltiva in nero, e secondo luogo ci sono altri paesi in Europa come la Francia e la Germania che già applicano l'IVA del 2-4%. Ora, sicuramente non sono io capace di fare una proposta perché non sono una fiscalista, non me ne intendo, però se abbiamo questo collegamento col Presidente della Repubblica, secondo me un'attenzione anche su questo c'è. E da quella che ho una piccola esperienza di Roma, ho visto una minima intenzione da parte dei galleristi, più di una volta, che però dopo non è andata a buon fine, cercare di incontrarsi e mettersi d'accordo proprio su questo punto, perché evidentemente è un punto molto forte, che poi toglie anche la possibilità a loro di produrre lavori e quindi di sostenere il mercato. Questi secondo me sono i punti che, toccati, potrebbero alleggerire e facilitare un po' la produzione in generale.
Un altro intervento. Possiamo anche a questo punto partire.
Ma so, io no, io
come volete, se no,
c'è qualcuno che vuole. No, pensavo a quello che diceva Sonia prima, perché è molto interessante che lei parlasse di una situazione in qualche modo non italiana, e anche che in qualche modo ha introdotto alcune delle questioni che noi, riferendoci più, cioè, più non solo alla lettera ma alla situazione in generale, avevamo diciamo affrontato in un piccolo testo che abbiamo anche portato stasera, che volevamo far girare, ma a questo punto, visto che magari potrebbe essere scomodo perché potrebbe distrarre le persone che hanno fatto, però sta qui e vabbè, in sostanza è questo, che in realtà è quello che c'entrava Sonia un po', era questo, no? Il fatto che la cultura in qualche modo sia anche come una sorta di necessità identitaria, e è stato fortissimo il fatto che lei abbia sentito il bisogno di dire a un certo punto anche chi non è nessuno, no? E quindi entrare anche in questa questione che mette in gioco un po' anche il relativismo del concetto, per quanto, quando si parla di un artista, perché se è difficilissimo secondo me impostare già proprio un sistema di meritocrazia basato sul lavoro di un artista, perché bisognerebbe anche
la lettera è collegata, perché se ci sono persone che hanno valore a giudicare, allora abbiamo più, come dire, coscienza che siamo giudicati bene. Poi se cominciamo con le persone che stanno lì senza meritarselo, e allora il problema è aumentato.
Però se magari qualche volo può avere anche delle funzioni, se così possiamo dire, tecniche, no?
magari per l'artista è molto più difficile proprio, diciamo, ibridarsi col concetto di medico in generale proprio, no? Perché anche la storia dell'arte è piena di artisti che non hanno avuto grossi riconoscimenti, ma il lavoro è interessante per tante persone, e fa, questo è un discorso a parte. E poi magari girandoci così, magari cioè, le altre persone del gruppo...
Ma infatti sono fatto posso fare un appunto? In Olanda si applica a fondi pubblici e la giuria, tu entri da una porta come questa, un bel palazzo, non so se... perché è Amsterdam, e la giuria è fatta da artisti, cioè sono gli artisti che giudicano se dare soldi all'altro artista. Io lo trovo questo di una democrazia totale, perché ogni curatore, non che io sia con i curatori, ci lavoro, però ogni curatore ha la sua linea, invece gli artisti potrebbero essere o tutti i tuoi nemici o tutti i tuoi fan, no? Quindi lo trovo che il sistema più democratico sono gli artisti che scelgono.
Sì, comunque per concludere, quindi cioè, anche nel testo che magari poi si fa girare, noi abbiamo riflettuto tantissimo su quanto la cultura sia anche responsabile proprio della formazione di un'identità e di quanto questa situazione dove non viene riconosciuto un impegno culturale sia anche un po', vada anche un po' a discapito proprio rispetto alla possibilità di identificarsi con un ruolo e quindi di riuscire a vivere con tranquillità e soprattutto con energia l'essere un artista, perché comunque credo che questa situazione metta anche cioè crei anche una situazione fortemente instabile, soprattutto perché tra gli artisti ci sono diversissime situazioni anche per quanto riguarda i mezzi, al di là del fatto che ci sono degli artisti che hanno una situazione più comoda che gli permette magari di poter portare avanti un lavoro di ricerca, di sperimentazione, come dicevi tu, con mezzi propri, e a prescindere dalle capacità ci sono tantissimi altri artisti che non possono e che avrebbero realmente bisogno di... Questa cosa letta al contrario è parla chiaramente anche di un questo, problema dell'identità.
Siccome l'Italia, perché mi chiedono in Italia non ci
sono? Facciamo finire adesso, facciamo altri interventi. Ma io volevo solo dire che prima ho detto l'assunto, volevo continuare la frase, insomma, sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, anche molto interessante la tua esperienza e paragone. Che in Italia non è solo un individuo che non si possono dare i soldi all'arte, ma l'8 per 1000. Che adesso si può evolvere da un po' di anni, insomma, anche alla cultura, all'arte, alla cultura, allo spettacolo, da moltissimi anni che viene deviato verso i rimborsi militari. Quindi quando uno scrive cultura, ed è una presa per il culo, perché uno quando scrive cultura, spettacolo e arte, allora o non me lo fai scrivere, però se me lo fai scrivere quei soldi siano anche 1000 lire, li devi dare, non puoi deviare sui militari che tornando alla guerra. Io sono contro i militari, perché non c'è bisogno di dare i soldi all'arte e invece di dare i militari è una privazione che vabbè, i diritti non esistono, però nel senso è proprio una presa per il culo. E vabbè, posso continuare se non dico dopo.
Altri interventi?